al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dallo studio 9 in diretta Emanuela Campanile, buongiorno, diamo il buongiorno anche al nostro primo ospite, il professor Renzo Guolo, docente di sociologia dell'Islam presso l'Università di Torino e docente di sociologia delle religioni presso l'Università di Padova. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Adesso spieghiamo perché abbiamo invitato il professor Guolo. L'occasione ce la dà una notizia riportata dal Corriere della Sera di ieri, una notizia che si rifà alla pubblicazione del Sunday Times, giornale inglese, che ha pubblicato le sentenze delle corti coraniche avranno piena validità giuridica. Questo è il lancio usato anche per la nostra trasmissione. Praticamente in 5 città inglesi ci sono giudici islamici chiamati a risolvere cause di divorzio ed eredità. E ovviamente scattano anche le critiche, perché così è riportato dall'inviato Santevecchi del Corriere della Sera. Il ministro conservatore della giustizia e alcuni analisti hanno osservato che c'è il rischio che in Gran Bretagna, in questo stato multietnico, si acceda a un sistema legale parallelo. E allora chiediamo al professor Renzo Guolo che dimensione ha questa svolta, come è stata definita?
Ma sicuramente è una svolta importante, anche se per ora questo tipo di procedura è limitata solo a 5 città, anche se presto potrebbero seguire Edimburgo e Glasgow in Scozia. Si tratta di un problema che è già emerso qualche tempo fa, quando lo stesso vescovo appunto anglicano Williams aveva in qualche modo dichiarato che sarebbe stato inevitabile questo sbocco, anche se dobbiamo precisare che si tratta di arbitrati che vengono poi recepiti dalle corti inglesi.
Ecco, vogliamo spiegare che cosa si intende per arbitrati?
Sì, si tratta di una sorta di delega a un giudice, in questo caso religioso, perché è chiaro che qui si sta parlando di applicazione della Sharia, cioè della legge religiosa di derivazione islamica, in alcune materie in cui le parti chiedono che non sia un tribunale britannico a decidere, ma sostanzialmente una corte sharaitica in costituita secondo il famoso Arbitration Act, che è una legge del 1996 che attribuisce valore legale agli arbitrati, ovvero sostanzialmente si prende atto, secondo la legislazione britannica, che vi sono identità culturali, modi di vita, stili di vita, usi e costumi che in qualche modo implicano una serie di relazioni sociali e di rapporti giuridici che possono essere meglio chiariti solo se si applicano quegli strumenti. Ovviamente la Gran Bretagna non può abdicare alla propria sovranità interna e riconoscere valida l'esistenza di una corte sharaitica, quindi sostanzialmente la considera una forma di arbitrato. Gli arbitrati ci sono anche nella nostra legislazione per altre vicende, soprattutto di carattere commerciale, quando ci sono dispute che non si vuole portare davanti al tribunale, ma teniamo conto che appunto questo meccanismo di arbitrato è stato applicato già nella stessa Gran Bretagna anche all'interno della comunità ebraica per alcuni casi.
Professor Guolo, mi scusi, secondo lei perché questo è avvenuto proprio in Inghilterra? Dopotutto l'Inghilterra, sappiamo, è stata anche in un certo senso criticata per quello che è stato considerato un fallimento dell'integrazione. Forse vuole dimostrare qualcosa?
Ma guardi, il problema è questo, che la discussione sui modelli di integrazione è ancora aperta, sostanzialmente anche dopo i fatti degli attentati di Londra, che hanno dato insomma sbocco a una discussione importante. Non siamo andati a una revisione molto forte sul piano del modello multiculturalista britannico, che è un modello che presuppone che l'identità dell'individuo si costituisca non solo all'interno delle regole del gioco, chiamiamole condivise, ma all'interno dei gruppi culturali e anche religiosi. In questo caso teniamo conto oltretutto che la Gran Bretagna ha milioni di cittadini, nel senso che ha una forte immigrazione pakistana e del subcontinente asiatico, ma sostanzialmente ha anche molti cittadini musulmani, cosa che per esempio noi non abbiamo in altre realtà europee come l'Italia. E quindi è il modello chiamiamo multiculturalista, che prevede che il riconoscimento delle specificità arrivi sino al punto in cui sostanzialmente si possono riconoscere importanti istituti identitari e si lascia che le comunità vivano l'uno a fianco all'altro. Appunto, il rischio, come sempre in questi casi, è che queste comunità diventino comunità parallele, come tutte le figure parallele non siano destinate a incontrarsi mai, se non insomma all'infinito, ma questi sono tempi che non ci competono. Quindi il vero problema è questo, che sembra che la Gran Bretagna non riesca a rivedere il modello multiculturale di integrazione e quindi procede sostanzialmente puntando a un'ulteriore comunitarizzazione. Insomma, è chiaro che uno sbocco di questo tipo va in quella direzione.
Questo esempio che noi abbiamo riportato andando fino oltre Manica può essere considerato un precedente per quanto riguarda l'Unione Europea?
No, io non credo, perché ripeto, le legislazioni nazionali sono molto diverse, anche l'ordinamento giuridico. La Gran Bretagna procede in base al common law, ovvero dal diritto comune, cioè la prassi che si stabilisce davanti al giudice di volta in volta, più che attraverso modelli anche giuridici rigidi come quello francese o come quello italiano, che hanno una gerarchia delle fonti ben precisa, sopra c'è la Costituzione e poi via via. Quindi, e poi sono diversi modelli che si sono praticati in Europa. Questo è tipicamente britannico e deriva dalla storia della Gran Bretagna, anche dalla sua stessa storia coloniale. Ricordiamoci, insomma, la colonizzazione britannica era una colonizzazione di tipo commerciale, molto poco invasiva dal punto di vista del tentativo di costringere i paesi coloniali che in qualche modo governava a uniformarsi alla legge britannica. Preferiva il modello appunto delle comunità distinte e separate. È chiaro che questo modello alla fine se l'ha riportato in patria per effetto appunto della fine della colonizzazione e per effetto delle migrazioni. Sembra quindi che non riesca a prescindere da questa sua tradizione storica di diritto comune e di comunitarizzazione che ha sempre usato anche in contesti diversi e con sistemi politici diversi.
Mettiamoci dall'altra parte della cortina, chiamiamola così. Come è vista la presenza allora di questi tribunali, chiamiamoli con questo termine, da parte dei musulmani? Che cosa rappresenta per loro, perlomeno all'interno delle loro comunità?
Ma sicuramente per loro è positivo, soprattutto perché, ripeto, insomma, la Gran Bretagna ha strutturato questo modello su base quasi etnica, per cui è chiaro che da un lato si è trovata in difficoltà la Gran Bretagna a dirimere questioni che inevitabilmente toccavano lo spinoso tema dell'identità, compresa quella religiosa, no? Per i musulmani. Dall'altro lato, per i musulmani evidentemente questo riconoscimento è un ulteriore tassello rispetto a una concezione di identità che si costruisce anche davanti alla legge, e quindi è sicuramente vista positivamente, anche se dobbiamo tenere conto che quando parliamo di Sharia in Gran Bretagna, al di là insomma dei meccanismi mediatici, stiamo parlando di dispute che hanno a che fare con ambiti limitati, no? Ovvero
una disputa ereditaria, sì.
E divorzio. Cioè, quando parliamo di Sharia dobbiamo specificare che non dobbiamo pensare, la Sharia è un complesso di norme che ovviamente va dalle pene, quelle insomma molto dure, gli udud, per le violazioni dei principi islamici, alle regolazioni delle dispute ereditarie o delle liti tra vicini. Quindi insomma è un complesso di norme, stiamo parlando evidentemente, nonostante appunto sia una decisione importante quella che è stata presa dalla Gran Bretagna, di ambiti di materie limitati, insomma, come divorzio, eredità, ripeto, che la Gran Bretagna pratica anche per altre comunità, non solo quella musulmana, ma anche quella ebraica, quella Sikh, per esempio, che sono presenti in Inghilterra.
Professor Guolo, lo interrompo perché adesso dobbiamo introdurre il nostro secondo ospite, padre Andrea Pacini, docente presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, consultore della Commissione per i Rapporti Religiosi con i Musulmani presso il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Padre Andrea, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, come commenta questa vicenda? Iniziamo così.
Ma io credo appunto, da un lato, come ha appena detto Renzo Guolo, che queste decisioni e queste scelte siano effettivamente una conseguenza di una visione anche politica, ecco, di come gestire il pluralismo culturale etnico all'interno della Gran Bretagna, frutto della sua storia, ma frutto anche di scelte più recenti, in particolare questa scelta di adottare il modello multiculturale che prevede, direi, no, il rafforzamento e la promozione da parte delle istituzioni statali e della legislazione delle comunità in quanto tali, ecco, e non solo quindi puntando sull'integrazione dei singoli individui, pur garantendo loro naturalmente libertà di espressione religiosa e culturale. Per quel che riguarda un commento sulla vicenda in quanto tale, io direi che da un punto di vista più generale, personalmente ritengo questa scelta in favore di un modello multiculturale un po' spinto non certo molto positiva. Io ritengo che il modello multiculturale abbia un limite profondo, che è appunto quello di valorizzare la differenza ma senza porre i presupposti perché le conflittualità che fra le differenze non possono che sorgere possano poi essere risolti. Quindi manca un po' una visione di integrazione più forte, di unitarietà, di relazione dei singoli con lo Stato, della libertà dei singoli nei confronti delle leggi dello Stato, libertà anche rispetto ai loro retroterra culturali, che il modello multiculturale, a cui il modello multiculturale, a parer mio, ecco, non risponde in maniera sufficientemente efficace.
Padre Andrea, ci stiamo avvicinando sempre di più a quanto Papa Benedetto XVI ricordò all'Assemblea Generale dell'ONU nell'aprile del 2008.
Sì, io credo che sia molto importante, facendo anche riferimento appunto a questo discorso del Papa, ma in termini più ampi questo discorso si riaggancia anche a tutta una seria e ampia riflessione di tipo filosofico-politico, cosa è sempre più importante stabilire degli ordinamenti giuridici in cui, ecco, quelli che sono i diritti fondamentali dell'uomo, che esprimono la fondamentale dignità umana, che è, direi, prima e in qualche modo dovrebbe anche attraversare tutte le varie appartenenze religiose e culturali che poi si specificano nella storia, siano veramente tutelati. Allora in questo caso credo che anche l'adozione, ecco, di norme sharaitiche per regolare contenziosi, per quanto limitati, apra un punto interrogativo, direi, sulla compatibilità di queste norme, delle norme utilizzate rispetto proprio ai diritti universali dell'uomo, e quindi anche una visione dell'uomo che è comune e che è, direi, che trae le sue radici e i suoi fondamenti sulla comune umanità di cui tutti gli uomini sono portatori, prima, ripeto, di ogni specificazione culturale. Questo è un po', direi, da un punto di vista filosofico e filosofico-politico, la preoccupazione che sorge nel momento in cui norme di carattere comunitario come quelle sharaitiche, ecco, vengono ammesse in ordinamenti statali che in effetti invece si radicano, ecco, in una tradizione che ha anche recentemente confermato la sua volontà di tutelare i diritti universali dell'uomo, e quindi una visione, tra virgolette, fondamentalmente comune di persona umana e dei suoi diritti nell'ambito di una società data.
Professor Guolo, non so se vuole aggiungere qualcos'altro.
No, quello che ha detto padre Andrea Pacini è condivisibile, insomma, si tratta appunto di capire e quando si portano questi esperimenti molto avanti, dove poi, almeno questa è la mia preoccupazione che deriva dalla deformazione professionale di essere sociologo, si realizza quel piano di incontro che permette l'integrazione, no? Perché è chiaro che l'esasperazione della differenza non può giungere sino al punto da non trovare più un luogo, come dire, che sia legato alla convivenza comune. Ecco, il rischio dei modelli multiculturalisti spinti è proprio questo. Si tratta invece di riuscire a pensare, ma ripeto, non è un'esperienza facile, perché tutta l'Europa, chi più o meno in maniera legata al multiculturalismo, oppure sotto un profilo del tutto opposto, insomma, pensiamo ai modelli assimilazionisti francesi, oppure a quelli un po' spuri che si sta costruendo in Germania, in Italia, in Francia, cercano di trovare il punto d'incontro tra le esigenze reale la tutela dell'identità culturale e religiosa e il punto che permette sostanzialmente l'integrazione, perché evitare che poi queste identità religiose diventino, anziché punti di incontro, fattori di conflittualità esasperata, no? E questo, certo, questo è il vero nodo, la sfida che abbiamo davanti in tutta Europa, non solo in Gran Bretagna.
Padre Andrea, quindi dal punto di vista anche cattolico, accettare, diciamo in generale, un sistema legale parallelo, quindi partendo da questo punto, quello che ci propone la cronaca, che senso avrebbe?
Ma
o che
guardi,
senso
io credo
dare,
che noi, anche da un punto di vista della prospettiva, diciamo, cristiana e cattolico, certo, dobbiamo avere il senso della storia, per cui ci sono state altre epoche storiche del nostro continente in cui anche da noi, penso per esempio all'epoca medievale, no, vigevano diversi diritti di carattere comunitario, no? Però diciamo che questa esperienza in epoca moderna è stata superata con lo Stato moderno, a partire perlomeno dal Settecento in poi, in maniera sempre più decisa, in favore direi di una unificazione legislativa e del diritto verso tutti i cittadini. Ecco, io credo che il concetto di cittadinanza moderno sia un concetto molto importante, che permette, a parer mio, con le opportune declinazioni, di garantire sia un modello giuridico unitario che garantisca veramente i diritti e i doveri di tutti all'interno di uno Stato, con una altrettanta seria possibilità e anzi garanzia data dal diritto di esprimere le proprie convinzioni religiose. Certamente c'è un limite alla espressione delle convinzioni che siano culturali, che siano religiose o di altro tipo, che appunto queste convinzioni e le loro espressioni storiche, ecco, non entrino in conflittualità quelli che sono, ecco, i beni fondamentali della persona, i valori fondamentali che la Costituzione e che la legislazione, come dire, tutela per i cittadini. Credo che sia questo in fondo giuridicamente l'equilibrio che occorre tutelare e che potrebbe in questo senso garantire, come dire, eguaglianza di tutti, ma anche direi libertà ampia di espressione delle proprie dimensioni, delle proprie convinzioni appunto religiose e culturali, senza che si verifichino controcircuiti che, in caso si verificassero, potrebbero però trovare anche con intelligenza delle modalità di soluzione.